6 di sera.
C'è chi dice che non è maltempo ma mal territorio il risultato delle alluvioni che hanno colpito e stanno colpendo la regione dell'Emilia-Romagna, facendo vittime e dispersi e sfollati. Da queste ipotesi di malfunzionamento partiremo questa sera, cercando di aggiungere qualche tassello alle informazioni che si inseguono ormai incessantemente da mercoledì scorso, e lo faremo con l'aiuto di un esperto di pianificazione urbanistica. Intanto vi do il benvenuto, io sono Francesca Torrani, ci agganceremo alle notizie che arrivano dall'Italia per sentire cosa succederebbe nel Canton Ticino se quelle precipitazioni si verificassero qui, fatte salve naturalmente tutte le differenze a partire dalla morfologia del territorio che distinguono le due regioni. Torneremo poi sul il G7 di Hiroshima, e lo faremo affrontando quella coercizione economica contro cui si sono scagliati i leader del forum intergovernativo. Cos'è la coercizione economica? Chi riguarda? Perché è un avvertimento alla Cina? Di questo parleremo. Dopodiché vi diremo qualcosa anche sull'abbandono da record all'interno di un settore che ci riguarda, ossia il giornalismo. In Svizzera ogni settimana due professionisti lasciano la loro attività, e poi guarderemo dentro una realtà che tocca anche il Ticino.
Eccoci Peter, siamo arrivati alla conclusione di questo primo, di questa prima esperienza.
Stagione, di questa prima stagione, sì esattamente, che è andata veramente molto molto bene.
Le televisioni online o web TV, presenteremo alcune esperienze ticinesi questa sera, e adesso possiamo iniziare. In realtà iniziamo da una notizia di cronaca svizzera di cui ancora non si conoscono tutti i dettagli. C'è stato un incidente aereo nella tarda mattinata di oggi nel Canton Neuchâtel. Proprio poco fa la polizia neocastellana ha reso noto, ha detto qualcosa di questo incidente. In studio mi è raggiunta Nicola Lund.
Sì, il velivolo immatricolato in Svizzera era un aereo da turismo decollato da La Chaux-de-Fonds. In realtà, appunto, lo dicevi, le notizie sono arrivate un po' con il contagocce, perché prima di rendere noto il bilancio andavano informati i familiari delle vittime. Ebbene, come si può leggere in questo comunicato di cui parlavi, gli occupanti dell'aereo erano tre, il pilota e due passeggeri, e tutti e tre sono deceduti a causa dello schianto. Ma dove è avvenuto l'incidente? Siamo nel distretto di Le Locle, vicino al comune di Le Pont de Martel, 1300 abitanti ad un'altitudine di circa 1000 metri. Per intenderci, siamo ad una ventina di chilometri da Neuchâtel, poco distante dal confine con la Francia. Le operazioni di soccorso hanno impegnato 15 pompieri professionisti, supportati da altri 3 pompieri volontari, e sono state complicate dalla conformazione del luogo dove si è verificato l'incidente.
C'est un lieu difficile, ouais. C'est un lieu escarpé, c'est en forêt, c'est un lieu qui est très complexe. Les opérations sont rendues compliquées à cause du lieu, c'est clair.
Si tratta infatti di un luogo scosceso, l'abbiamo sentito, un luogo scosceso in zona boschiva, come ci ha detto il portavoce della polizia neocastellana Georges-André Lozué. Sulle cause ancora non si può abbozzare alcune ipotesi, quello che è certo è che le condizioni meteorologiche non erano ottimali ma nemmeno catastrofiche, così è sempre il portavoce della polizia.
La météo est pas très belle, mais par contre on n'a pas de météo agitée. Donc, mais là on est vraiment dans les premières heures, c'est une constatation. C'est impossible d'avancer une hypothèse.
Un altro punto certo è che, come prassi vuole, è stata aperta un'inchiesta dalle competenti autorità. Sul posto infatti sono arrivati anche gli uomini del servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza, che è poi l'organo statale incaricato di svolgere indagini su incidenti di questo genere, e c'era anche la FEDPOL, la polizia federale.
E vi aggiorneremo su questo grave incidente aereo se arriveranno nuovi dettagli, e dunque nei prossimi appuntamenti informativi. E di informazioni ne arrivano di ora in ora anche dall'Italia, che in questi giorni si stringe attorno all'Emilia-Romagna, colpita in maniera durissima dal maltempo e dalle alluvioni. Oggi la regione, in particolare la zona di Ravenna, è ancora in allerta rossa, è previsto anche un peggioramento delle condizioni meteorologiche proprio in queste ore. Si parla di 23 fiumi esondati, 300 frane, 500 strade interrotte, e si pensa alle 14 persone morte e alle diverse date per disperse. Questo è il quadro, la cronaca di una regione appunto che è sommersa dall'acqua e dal fango. Saluto Paolo Pileri, che è professore, insegna pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Paolo Pilleri, l'Emilia-Romagna è terra di grandi bonifiche, ha uno degli assetti idrogeologici più artificiali al mondo. Le chiedo se questo c'entra e quanto con la situazione che sta accadendo in questi giorni.
Beh, sicuramente questa è una regione che peraltro condivide con il Veneto il delta del Po, del più grande fiume della più grande valle europea, e quindi è sicuramente una enorme area fluviale e alluvionale, e di conseguenza sicuramente è un incrocio di fragilità, quindi è un'area dove bisognerebbe solamente camminare in punta dei piedi, ecco, questo sicuramente, quindi è molto fragile, molto molto fragile, quindi tutto quello che sta accadendo è terribile, allo stesso tempo però ci dice ancora una volta che non solo è prevedibile, ma è da mettere noi stessi nella posizione di cambiare atteggiamento sul governo del territorio, questo è molto importante.
Perché leggevo anche l'Emilia Romagna è la terza regione più cementificata d'Italia, anche qui forse suggerisce qualcosa questo dato?
Beh, suggerisce una contraddizione purtroppo, è verissimo, l'Emilia Romagna è la terza regione, ma il dato più sorprendente che ci ha paralizzato in queste ore è che è stata l'anno scorso la regione che ha cementificato maggiormente proprio nelle aree alluvionali. Chiaramente questa non è la causa di quello che sta accadendo, ma sicuramente non è un fattore mitigativo, ma semmai un fattore aggravante i danni che si stanno registrando. Quindi questo però è una contraddizione che ci fa anche capire come veramente bisogna cambiare passo. Assolutamente non stiamo facendo quello che il clima, l'ambiente, la natura ci chiede da anni di fare.
Leggevo che Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, nel 2017 ha fatto una legge che si chiama contro il consumo del suolo, però che questa non ha inciso un granché, anzi, le risulta?
Purtroppo mi risulta, è una legge che è troppo timida, è una legge che sostiene di non consumare suolo, poi però in realtà se la si va a leggere bene dice che si può consumare ancora suolo in una misura che a noi sembra molto poco, 3% della superficie urbanizzata, ma se uno poi fa di conto quel 3% vuol dire garantirsi i consumi di suolo per i prossimi 5-10 anni come nel passato.
Qualcuno è arrivato a dire non è mal tempo, è mal territorio. Si può arrivare a dire tanto?
In parte si può, perché oggi noi abbiamo di fronte uno scenario climatico, uno scenario ambientale sicuramente peggiorato, quello non possiamo aggiustarlo, quello che possiamo fare è non peggiorare le condizioni di risposta dei nostri territori, quindi è evidente che se le condizioni peggiorano la combinazione tra eventi meteorologici avversi e un territorio che risponde sempre peggio perché è mal tenuto ed è continuamente appesantito dal cemento, è evidente che il risultato non può essere che peggiore.
In una battuta conclusiva, professore, c'entra però anche, lo dico assolutamente da non esperta, la morfologia del territorio, che è particolare, appunto, e che quindi davanti a alluvioni di questo tipo può presentare drammi come quelli che si stanno consumando.
Allora, è proprio così. Allora, la zona di Ravenna, la zona di Faenza, ma anche quella di Ferrara, un pochettino più a nord, dovrebbero essere un laboratorio dove noi disegniamo le politiche future del governo del territorio in uno scenario di cambiamento climatico, perché abbiamo davanti l'Adriatico. Se il livello dei mari aumenta, i nostri fiumi più difficilmente scaricano acqua a mare nei tempi che fino a ieri noi calcolavamo. Quindi è chiaro che è una situazione di pianura, è una situazione a ridosso del mare, è una situazione subsidiaria. Quindi ci sono tantissime particolarità che dovrebbero a maggior ragione metterci su una condizione di ridisegno delle condizioni, assolutamente, perché è proprio la morfologia, è proprio le condizioni che sono molto molto particolari. Ma ripeto, o prendiamo queste cose, facciamo una grande memoria e impariamo proprio da qui a fare diversamente, o se anche noi purtroppo ci rimettiamo a ricostruire, come già sento in queste ore, ovvero velocemente, perché da un lato è corretto ridare alle popolazioni la vita normale, dall'altro bisogna che questa normalità oggi cambi. Ecco, questo sicuramente.
Grazie professor Paolo Pileri per queste spiegazioni, queste considerazioni sulla situazione nell'Emilia Romagna. Oggi ci siamo chiesti, lo abbiamo fatto con Romina Lara, se queste situazioni climatiche estreme avrebbero conseguenze e quali nel Canton Ticino, naturalmente tenendo conto appunto delle differenze morfologiche tra questi ambienti, tra questi territori. Ha risposto alle domande di Romina Lara Andrea Salvetti, che fa parte dell'Ufficio Cantonale dei Corsi d'Acqua ed è membro della Commissione dei Pericoli Naturali.
La situazione in Emilia Romagna è stata particolare perché sono stati due eventi in successione all'inizio maggio e poi quello dei giorni scorsi. Ovviamente sono eventi che possono accadere anche in Ticino. Quelli che appunto è successo è quello che noi, quando definiamo i nostri scenari, parliamo di fattori aggravanti, cioè il fatto di precipitazioni molto importanti, frequenti e intense che vengono a cadere appunto su un territorio già molto umido e saturo.
Visto che questi fenomeni meteorologici estremi sono e potranno essere anche più frequenti, quindi anche qui da noi ci sono delle fragilità o degli ambiti in cui si potrebbe ancora migliorare in termini di prevenzione dei rischi?
Ma la prevenzione dei rischi e la mappatura dei pericoli è appunto un compito costante che noi portiamo avanti come Dipartimento del Territorio, e tutti gli eventi anche estremi che ci sono stati nelle scorse estati, per esempio in Ticino, sono sicuramente dei punti importanti che ci permettono di definire sempre di più quelli che sono gli scenari che potremo attenderci anche in futuro.
E quindi questi scenari quali sono?
Sono appunto scenari di precipitazione che tengono conto di diversi fattori, quindi delle precipitazioni anche che dal punto di vista statistico possono essere attese con un certo periodo di ritorno, ma appunto, come dicevo all'inizio, fattori aggravanti, tutti questi aspetti che vanno a costituire poi lo scenario di pericolo.
Però è vero che vedere quanto sta accadendo in Emilia Romagna fa un certo effetto, immagino che porti qualche riflessione anche a voi.
Certo, da un punto di vista della conformazione del territorio bisogna sicuramente fare delle differenze tra il territorio dell'Emilia Romagna e quello del Ticino. Ciò nonostante, tutti questi tipi di eventi sono molto importanti perché ci aiutano sempre ad affinare e a cercare di capire se sono stati considerate tutte le variabili che potrebbero determinare un evento così estremo come quello in Emilia Romagna.
E senta, se pensiamo all'agosto 2021, io ricordo c'è stata la fuoriuscita di Riali a Lumino, ci sono stati danni alle case, Giubiasco, la scuola Palasio invasa dall'acqua e dal fango, i fiumi, Riali, torrenti, anche qui sono da considerare degli osservati speciali?
Lo facciamo da lungo tempo, proprio a seguito di questi eventi che lei citava, anche penso all'estate dell'anno scorso 2022, tutto il Malcantone, Manno, Agno e gli altri paesi, ci permettono di aggiornare queste carte del pericolo, e in questo caso proprio siamo nella fase di aggiornamento.
Quindi comunque il Ticino non può considerarsi del tutto al riparo?
Sì, penso che questo sia chiaro un po' a tutti, anche alla popolazione, che il Ticino comunque per le sue caratteristiche morfologiche e anche per la zona climatica in cui si trova è sempre stato soggetto nei secoli passati anche a alcuni eventi importanti. Nei decenni scorsi sono stati fatti grandi investimenti e questo ha permesso di ridurre soprattutto per la popolazione il rischio ad un livello direi accettabile. Nonostante questo, come dicevo, non possiamo chiaramente escludere che eventi estremi si verifichino anche nella nostra regione. L'approccio che ormai si segue da alcuni anni, sia in Canton Ticino sia in tutta la Confederazione, è legato all'analisi integrale del rischio, quindi premonizioni sicuramente, ma anche appunto mappatura del pericolo e quindi considerare il pericolo nella pianificazione territoriale, e anche comunque se le opere non fossero sufficienti è importante gestire il territorio, gestire l'evento proprio durante queste criticità.
Lei parlava di pianificazione, allora le chiedo quanto incide anche l'urbanizzazione di fronte a questi rischi?
L'urbanizzazione è sicuramente un parametro importante, e come abbiamo visto in Emilia Romagna, se precipitazioni intense riguardano una regione molto molto ampia, le risposte poi idrologiche che si vedono sui bacini sono molto molto importanti e soprattutto sono molto molto veloci. Questo aspetto della pianificazione territoriale viene considerato ovviamente anche in Ticino, e quindi superfici edificate rispetto a superfici boschive hanno delle risposte alle precipitazioni diverse, e questo deve essere chiaramente valutato nella parte idrologica che serve come base per le carte del pericolo.
Romina Lara e l'analisi dell'esperto del Canton Ticino Andrea Salvetti. Oggi a Hiroshima, al vertice dei capi di governo delle 7 democrazie più industrializzate, è arrivata la conferma di una notizia che è nell'aria da ieri, ossia che gli Stati Uniti permetteranno ai paesi alleati di fornire aerei da combattimento all'Ucraina, inclusi gli F-16 americani. Siamo dunque di fronte a una una svolta significativa per le capacità di difesa ucraine, anche se non è ancora chiaro chi e quando questi aerei verranno forniti. La reazione di Mosca è stata immediata, chi fornisce i jet a Kiev corre un rischio enorme. Bettina Müller, cosa aggiungere?
Era una richiesta rilanciata infinite volte da Zelensky agli alleati occidentali. Servono aerei da combattimento per difendere i cieli ucraini. La risposta è sempre stata no, fino alla svolta, che è arrivata con Joe Biden, che dà luce verde agli alleati che vogliono fornire aerei da combattimento a Kiev e che propone la formazione di piloti ucraini nei prossimi mesi. I paesi che hanno degli F-16 e che sono pronti a discuterne sono l'Olanda, il Belgio e la Danimarca, mentre il Regno Unito, che si è molto speso per questo risultato, non possiede quel tipo di aerei da combattimento. La Russia ha affidato la sua prima reazione al viceministro degli esteri Alexander Grushko. Constatiamo che i paesi occidentali vogliono l'escalation del conflitto, cosa che comporta degli enormi rischi per loro. Ma noi abbiamo tutti i mezzi necessari per raggiungere i nostri obiettivi. Intanto dal fronte, il capo delle milizie Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato di avere il controllo totale su Bakhmut. Ma non è la prima volta che Prigozhin sbandiera la conquista della città, per poi essere smentito dai fatti. Da parte ucraina, la vice ministra della difesa ha ammesso che la situazione a Bakhmut è molto critica, ma che la difesa ucraina regge ancora in ampie aree.
E poi al G7 di Hiroshima non era solo la Russia al centro delle discussioni. Oggi c'è stata anche una dichiarazione scritta nella quale i potenti del mondo hanno puntato il dito contro la coercizione economica che esercitano alcuni paesi e, anche se non è stata citata, la critica va alla Cina. Saluto da Taipei Lorenzo Lamperti. Buonasera.
Buonasera a voi.
Lorenzo, partiamo dal concetto di coercizione economica. Cosa si intende esattamente con questa formula?
Ma si intende l'utilizzo del proprio peso economico o commerciale per costringere un paese, un'azienda o un individuo anche a rivedere la propria postura sui rapporti bilaterali. Ovviamente non si cita esplicitamente la Cina in questo passaggio, ma si pensa proprio per esempio alle mosse di Pechino in merito a Australia, Canada o Lituania negli scorsi anni, o anche Corea del Sud. Cioè, cosa succede? Quando si creano tensioni diplomatiche o comunque paesi, aziende, individui toccano argomenti sensibili come Hong Kong, Tibet o Taiwan, Pechino sostanzialmente stoppa le importazioni dove fa più male al paese coinvolto, oppure per esempio ferma l'invio di turisti. La cosa interessa per esempio anche l'Italia nell'immediato, che teme ritorsioni per la probabile uscita dalla via della seta. Che cosa si è deciso al G7 sul tema? Si è deciso che si crea una nuova piattaforma chiamata a consolidare prassi congiunte per prevenire e reagire di fronte a casi di coercizione economica, mentre gli Stati Uniti stanno valutando anche misure per offrire assistenza ai partner o sanzionare i paesi colpevoli. Ci sono poi anche controlli alle esportazioni, soprattutto legate al settore tecnologico, anche se mi sembra che ci sia... Sì.
No, perdonami Lorenzo, è che abbiamo una linea che non è ottimale. Io mi scuso intanto di averti interrotto, volevo tentare una seconda domanda, vediamo appunto se riusciamo a migliorare un po' questa linea, e chiedendoti se la Cina ha già replicato e eventualmente come.
Sì, la Cina ha un po', diciamo, ribaltato l'accusa, sostanzialmente lo ha fatto sia con una conferenza stampa del portavoce del Ministero degli Esteri, sia con un lungo documento pubblicato alla vigilia proprio del G7, in cui si dice sostanzialmente che sono in realtà gli Stati Uniti che militarizzano le relazioni economiche e commerciali, e quindi sarebbe Washington colpevole di coercizione economica e non Pechino. In particolare si cita tutto uno storico di embarghi e di protezionismo, anche con l'America First viene citato. E, insomma, secondo Pechino sostanzialmente sarebbero gli Stati Uniti a sopprimere gli altri paesi e a danneggiare la stabilità regionale.
Lorenzo, ti ringrazio. Lorenzo Lamperti in diretta, l'abbiamo sentito perché purtroppo la linea non era ottimale, ci scusiamo per questo, speriamo comunque che il succo, insomma, delle risposte di Lorenzo Lamperti siano arrivate. Il tema appunto era l'avvertimento alla Cina dei paesi del G7. Adesso torniamo in Svizzera per parlare di lo metto tra virgolette, giornalisti in fuga. Perché? Perché ogni settimana almeno due professionisti in media abbandonano questo mestiere. Siamo di fronte ad un record, secondo quanto ha constatato la testata online Republic. Ed è questo un esodo che ha un impatto forte sull'offerta giornalistica ed è appunto un impatto che preoccupa gli addetti ai lavori. E di questo ci parla adesso da Berna Anna Riva.
Eloquenti sono i numeri. Dall'inizio del 2022 almeno 131 giornalisti hanno voltato le spalle alla professione. Il record è stato raggiunto lo scorso anno con 96 partenze e questo dal 2016, quando Republic ha iniziato a fotografare l'emorragia. Almeno due giornalisti in meno a settimana, questa la media. E le cause sono fin troppo note, prospettive che non sono tali, un ambiente di lavoro definito tossico e quelli che Republic chiama gli obiettivi di guadagno dei grandi editori. È inquieto Philipp Bachmann, esperto di comunicazione e autore di studi sulla qualità dei media.
Prendo atto con un certo malessere del fatto che la professione di giornalista perda in attrattività. Le cifre corroborano un'evoluzione che osserviamo già da tempo. Finanziare il giornalismo, in particolare quello di qualità, diventa sempre più difficile e se i soldi sono meno, le condizioni di impiego si fanno più complicate, i posti di lavoro vengono ridotti o eliminati e non si sostituisce più il personale.
E che dire dell'ambiente di lavoro tutt'altro che stimolante?
È stata condotta una indagine secondo la quale i giornalisti dicono di essere molto spesso stressati, di far fatica a pensare ad altro che al lavoro. È stressante rendersi conto che la propria professione perde autorevolezza, che bisogna risparmiare, che si effettuano tagli. Sono le imprese dei media a dover garantire, nonostante tutto, un buon ambiente di lavoro. È un compito che oggi spetta a tutte le aziende che non sembrano avere successo. Si può dunque tentare di migliorare.
A preoccupare sono anche gli ambiti professionali in cui finiscono i giornalisti che ne hanno abbastanza. Portavoce di imprese, associazioni o amministrazione, docenti o collaboratori personali di consiglieri federali. Il ventaglio è ampio.
Le persone attive nelle pubbliche relazioni sono sempre state di più di quelle attive nel giornalismo. E ora si va verso una esasperazione di questo disequilibrio. Abbiamo sempre più comunicatori professionisti che fanno comunicazione su mandato e sempre meno persone attive nel giornalismo. Non c'è nulla di sbagliato nell'aumento dei portavoci di imprese, ma se al contempo viene a mancare il contrappeso del giornalismo è preoccupante. Molti, dice Republic, lasciano il giornalismo per fare i portavoce di istituti superiori e università, mentre il giornalismo scientifico ha subito grandi tagli e non sta bene. Sono sempre meno i giornalisti che hanno la possibilità o sono in grado di fare del giornalismo scientifico davvero valido. E al contempo crescono i numeri negli istituti superiori e nelle università, dove l'obiettivo è mettere in buona luce la propria istituzione. Uno stato di cose non ottimale se da cittadino voglio informarmi. Meglio sarebbe poter contare sul lavoro di giornalisti indipendenti.
Chissà se a questa tendenza un giorno verrà posto un freno.
Giornalisti che abbandonano la professione in Svizzera, dunque. Poi ci sono persone che invece agganciano una passione, la vestono di tecnologia e di trasmissioni. Parliamo di web TV, ossia di televisioni digitali che sfruttano la connessione al web per garantire la fruizione di canali televisivi tramite il computer. Quindi parliamo di programmi e canali gratuiti che da fenomeno di nicchia sono diventati o stanno diventando una realtà sempre più diffusa, anche in Ticino. Marcello Ieraci è partito e ha incontrato alcune di queste realtà che adesso ci racconta a partire da Chiasso TV di Giacomo Morandi.
E qui praticamente si entra, c'è una tenda,
un retrobottega.
È un retrobottega.
E adesso andiamo nella retrobottega del retrobottega.
Okay, andiamo.
Mi è venuta questa idea, tanto sono un editore, prima avevo la sede in Italia ma era diventato insostenibile per un piccolo editore. Quando sono arrivato a Chiasso, io mi sono innamorato di Chiasso, veramente mi sono sentito subito a casa. Salve a tutti, ben ritrovati in questa nuova edizione di Chiasso News. Prima si chiamava il Saltriosauro TV, e dopo ho detto no, bisogna chiamarla assolutamente Chiasso TV.
Poi dopo però c'è stato anche il periodo della pandemia. Lì facevi un servizio abbastanza importante per Chiasso.
Ho lavorato come una bestia. Io in realtà quella roba lì non è che l'ho fatta pensando a Chiasso in sé, l'ho fatta pensando ai miei vecchietti. Perché? Allora, io sono 40 anni che vado in giro a cantare. E chiaramente il mio pubblico adesso è, non dico tutto nelle case di riposo, ma la prima cosa ho detto, ma i miei vecchietti mo cosa fanno? E ho cominciato a registrare le canzoni in video, si chiamava Un'uretta in compagnia, ho fatto 6 puntate. Poi ho pensato alle messe, infatti ho beccato il Don Gianfranco, di Don Gianfranco, guarda che da fai di Red di messa. E infatti da lì siamo partiti.
E le videocamere, dove le tieni?
Le videocamere, i due mini trolley lì, piace che in radio non si può vedere.
Contiamo.
Sono due mini trolley con dentro 3 telecamere. Ho una piccola regia che mi può gestire 4 telecamere.
Mi chiedo come ti finanzi.
Io vado a cantare in giro e quindi la pagnotta la tiro a casa lì. Poi va buon, un po' di libri si vendono. Un buchino di qui, un buchino di là nella cinghia, si va avanti.
E ne vale la pena? Nel senso è una cosa che ti dà soddisfazioni?
Sì, assolutamente sì. Però il fatto che il giornalista possa essere assolutamente libero, questa cosa mi piace maledettamente.
Allora, il prossimo incontro adesso è con la 4 Ticino Web TV. Andiamo a Bedano allora.
Io sono Marco Cassiano e ho iniziato a fare giornalista da piccolissimo. Poi 3-4 anni fa sono entrato in contatto con questa Ticino Web TV, quindi poi ho aperto anche in collaborazione con loro degli studi a Bedano e purtroppo siamo stati sfortunati perché nel momento in cui abbiamo aperto gli studi, sono diciamo iniziate anche in Svizzera le restrizioni, noi abbiamo resistito più di un anno e abbiamo mutato il nome da Ticino Web TV in La 4.
La 4 Ticino Web TV vi dà il benvenuto ed è il momento giusto per iscrivervi alla newsletter oppure registrarvi sul vostro sito e poi potete anche diventare nostri editori perché la nostra TV è la vostra TV.
Quindi io comunque ho rilevato questa TV e ho cercato di farla funzionare un pochino, ma l'ho sostenuta io prevalentemente con i miei fondi personali, ma a un certo punto i costi dello studio erano importanti, quindi noi non abbiamo più per ora uno studio televisivo.
Adesso appunto attualmente sei qui in questo spazio co-working e il tuo ufficio è questo adesso?
Sì, noi abbiamo adesso un ufficio nostro, però siamo appunto in attesa di riaprire lo studio di produzione televisiva, perché il problema di fondo è chi ti paga. Noi abbiamo sviluppato un modello di business nuovo, il nostro nuovo modello qual è? Di pagare le persone per guardare i contenuti. Capisco che questo possa essere un grande sconvolgimento.
Mi sfugge un po' la dinamica di come può funzionare il fatto che voi pagate qualcuno per guardare un prodotto.
Questo qui è una mia idea. Adesso ho chiesto la collaborazione della SUPSI per validare il modello di business. Cioè noi ti diciamo, se tu guardi il nostro contenuto e mi dimostri che l'hai guardato, ti diamo dei crediti.
Però non c'è il rischio che qualcuno guardi il video solo per ottenere dei crediti e non perché è realmente interessato?
Sì, è assolutamente quello che vogliamo, perché in questo modo è costretto comunque ad informarsi.
Ma non è un po' svilente per chi fa il prodotto?
Assolutamente no. Però questa è un'idea futura, ecco. Cominceremo col metodo classico. Noi vogliamo proprio dare spazio a tutti per parlare, quindi se intervistiamo un politico di destra, vogliamo sentire l'opinione del politico di sinistra e quello di centro per capire, no, com'è.
Che è un po' la base del giornalismo questo.
Dovrebbe essere la base del giornalismo.
Adesso, ultima tappa, via Cantonale 40, Cresciano, per andare alla scoperta di Riviera TV. Andiamo.
Mi fa vedere...
Ecco, qui come vedete abbiamo un piccolo studio che prima era...
Per noi, uno spazio bello ampio.
Per noi è più che sufficiente. E poi da quest'altra parte invece lo studio vero e proprio, con il famoso salotto.
Il famoso salotto, il famoso divano che si vede nei video. Sì, con
esatto.
Poltrone.
Eccoci, Peter. Siamo arrivati alla conclusione di questa prima esperienza.
Di questa prima stagione, sì, esattamente, che è andata veramente molto, molto bene.
Sono Renzi Durmisi, sono l'ideatore del progetto TV di Vera 24. È un progetto web ed è un progetto, diciamo, hobbistico, se così lo possiamo chiamare, ma un hobby abbastanza impegnativo. Lavoriamo assieme a una squadra, in primis con Peter Walder. Noi abbiamo principalmente 3-4 trasmissioni, una in particolare per la quale siamo conosciuti
a livello cantonale, ma non solo, è nel salotto di Peter Rem.
Usate quante telecamere generalmente?
Usiamo 4/5 telecamere, sì. Qui c'è una struttura e un'organizzazione vera e propria, insomma, ognuno ha un ruolo.
E poi c'è dietro una regia, io vedo adesso sono 5 persone che lavorano.
Esattamente, è uno studio vero e proprio.
E finanziariamente come fate?
Allora, a livello finanziario ovviamente è un problema, perché il tutto costa. Se non ci fosse, diciamo, il motore principale, la passione, non saremmo neanche partiti. Cioè, se avessimo dovuto seguire quelli che sono i passi per fare un progetto, quindi un business plan, eccetera, ci siamo fermati al business plan.
E noi ci fermiamo qui, tra poco c'è lo sport e dopo 6 di sera Magazine. Questa sera Angelica Arbasini parlerà, tra l'altro, della giornata internazionale dei musei e del passaporto svizzero che permette l'accesso a oltre 500 gallerie d'arte. Buona serata e buon ascolto.